Io non ho mai accettato fino in fondo il fatto di avere una fotocopia, uno specchio costante davanti a me con la mia immagine riflessa.
Forse non volevamo, come dire, farci del male. Se stavamo vicini era inevitabile il continuo confronto e quindi poi ci immobilizzavamo anche nelle nostre iniziative personali.
Storie di gemelli alla ricerca della loro identità, in una puntata che si intitola L'altra me.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ogni tanto siamo così baciati da una luce che arriva da chissà dove e riceviamo delle storie come quelle di Rossana, che ci racconta qualcosa alla quale non siamo abituati, o meglio, siamo abituati a essere dall'altra parte, cioè a incontrare ogni tanto, statisticamente succede, dei gemelli che magari sono insieme, gemelli o gemelle, o che magari invece incontriamo separatamente, no? E quindi a noi capita di fare, perché ci capita di farla magari 2-3 volte nella vita, le battute ammazza, ma siete veramente uguali, ma vi vestite uguali, eh? E se uno ha male qua, l'altro ha male qua. Ecco, voi pensate quei due poveri gemelli quante volte nella vita se lo sono sentiti dire queste bazzecole, chiamiamole con un termine leggero. Ecco, ci racconta in parte questo Rossana, però ci racconta molto di più. Ci racconta proprio che senso ha provare a essere se stessi e solo se stessi e non una parte di un nucleo di persone, che in questo caso sono due, cioè due sorelle gemelle. E poi dalla storia di Rossana passiamo alla storia di due gemelli che non vengono scambiati alla nascita, ma a un certo punto succede una cosa che non vi racconto perché c'è un po' di giallo, c'è un po' di thriller. Insomma, a un certo punto la madre non sa più chi è uno e chi è l'altro, perché appunto sono troppo uguali. Lei aveva un suo modo per riconoscerli, ma questo modo salta e non sa più chi è l'uno e chi è l'altro. A un certo punto dice: oh, devo decidere, allora tu sei tu e tu sei tu. È solo che questi due fratelli, quando lo scoprono che c'è stato un momento in cui la madre ha dovuto scegliere ma non era sicura, dopo mi pare un paio di mesi dalla nascita, per anni, fino ai 40-45 anni, si portano dietro questo grande dubbio: ma io sono veramente io o ero tu prima, o tu eri me e io ero tu prima che la madre ci scambiasse? Insomma, se non avete capito niente è normale, lo capirete grazie alla storia. La puntata si intitola L'altra me. Benvenuti. Sono una gemella classe 1959. A quei tempi i gemelli erano una cosa rara rispetto ad oggi e soprattutto non esistevano le ecografie. E così mia madre, fino all'ultimo giorno prima del parto, era certa di aspettare un solo bambino. Quel giorno del 28 agosto siamo nate Francesca e io. I primi giorni in ospedale ci hanno lasciato insieme e poi a casa abbiamo condiviso lo spazio dell'unica culla allestita. Al contrario di tanti gemelli che amano questo legame speciale e che vivono momenti di piacevoli simbiosi, telepatie e linguaggi segreti, io, se devo essere sincera, non ho mai accettato fino in fondo il fatto di avere una fotocopia, uno specchio costante davanti a me con la mia immagine riflessa. Eravamo maledettamente uguali. Tra l'altro un caso raro, studiato all'Istituto Mendel di Roma. Ricordo ancora noi piccoline, sui 3 anni, messe con le gambe a penzoloni sul piano di una cattedra di un'aula universitaria, mentre il professor Gedda teneva una lezione agli studenti. Ci avevano messo in mano un'agendina che entrambe avevamo cominciato a ridurre a pezzettini, fino a quando ci avevano portate fuori per non disturbare. Non ho mai amato lo sguardo degli altri puntato su di me e mia sorella a caccia di possibili differenze, come nei giochi della settimana enigmistica. Sguardi a cui seguivano le ovvie domande, tipo: chi è la più brava a scuola? Ogni volta provavo una grande fatica mentale per non essere considerata nella mia unicità, ma sempre vista in relazione a lei. La faccenda poi si complicava ulteriormente perché c'erano altre due sorelle, la maggiore e la più piccolina, noi in mezzo. Fatte tutte, dicevano, con il medesimo stampino. E i nostri genitori avevano pensato bene di vestirci tutte uguali, come una squadra di calcio, quindi era inevitabile scomparire e calare nell'invisibilità. Ma questo l'ho capito solo più avanti, sul lettino della mia psicanalista che mi ha aiutato a ricostruire la mia storia, guardando il passato anche con leggerezza e ironia.
Sicuramente io l'ho vissuto come un problema, ma quasi proprio con un sentimento quasi di vergogna, ma soprattutto per questo sguardo che io sentivo un po' costante su di noi, appunto alla ricerca delle differenze, uno sguardo che poteva essere anche un po' giudicante. Non sono andata dalla psicoanalista perché avevo problemi di identità, però potevano così le difficoltà che ho incontrato poi, tra l'altro alla nascita dei miei figli, erano forse anche da ricollegare a un processo di individuazione che era stato un po' interrotto.
Sì, perché nel corso della mia vita da gemella capitavano spesso cose strane e bizzarre. Essere gemella significava, per esempio, essere mandata, come la cosa più naturale del mondo, al corso di danza della sorella quando lei era ammalata. Ricordo ancora il mio impaccio in un ambiente a me sconosciuto. Ma che figura faceva mia sorella a non ricordarsi più i passi imparati nella lezione precedente? E così io mi beccavo anche rimproveri. Essere gemella significava anche che se una era ammalata, tutte e due si finiva dal dottore. Crescendo, il mio spirito libero, ma senza mai danneggiare la mia gemella, cominciava a farsi sentire. E un bel giorno ho ricevuto in dono proprio da lei una cartolina dove era raffigurata una donna che si lavava le mani ad un lavabo. Peccato che sul retro il titolo dell'illustrazione faceva «Te ne lavi le mani». Mia sorella si sentiva tradita dalla mia voglia di sentirmi scoppiata e di uscire fuori dal coro. Il gruppo delle sorelle, intendo. Insomma, era un doppio tradimento. Il tempo poi passava ed è arrivata l'adolescenza. Per fortuna frequentavamo scuole diverse. Un giorno mia sorella venne a trovarmi a scuola e i miei compagni non ci pensarono un secondo. Mi chiusero in bagno e spinsero lei in classe. Il professore aveva consegnato il mio tema corretto a lei, che sedeva al banco, silenziosa. Tutti si trattenevano dalle risate. Il professore non capiva quello trambusto, se non quando i compagni mi fecero ricomparire di fronte al suo sguardo incredulo. Tutti ridevano, anch'io. Ma anche qui, solo molto più tardi, ho potuto comprendere che dietro quella mia risata c'era stato l'obbligo di assecondare una bravata dei miei compagni. Io, gemella, un fenomeno quasi da circo. Forse l'unico vantaggio è che avevamo il doppio degli amici, nel senso che capitava spesso di essere fermata da uno sconosciuto e scambiata per mia sorella. Con il tempo ho imparato ad essere educata, alzando gli occhi al cielo e ripetendo ogni volta: non sono Francesca, sono sua sorella gemella. E l'altro: ma dai, davvero? E bla bla bla, ogni volta la solita solfa. Il peggio è arrivato il giorno in cui mi sono trovata in un negozio e nell'arco di 5 minuti sono stata fermata da due persone che mi hanno chiamato con due nomi diversi. La prima, ciao Arianna, cioè mia sorella minore, e la seconda, ciao Francesca. Roba da mettersi le mani nei capelli. Ma io davvero non ero riconoscibile nella mia specificità. Per un lungo periodo ho cominciato a provare non solo insofferenza, ma anche quasi un sentimento di vergogna. Evitavo appositamente di uscire insieme a Francesca. Con l'arrivo dei fidanzati il nostro essere gemelle era diventato top secret. Pian piano abbiamo cominciato a frequentarci meno. Prima mi sono sposata io, poi dopo alcuni anni Francesca. E quando ciascuno ha avuto i bambini, c'era sempre qualche familiare che voleva fare degli esperimenti. Chissà se Tommasino riconosce la sua mamma o si confonde con la zia. Sono passati diversi anni. Noi sempre distanti.
Era necessario, sì, perché avevamo bisogno di definire i nostri confini e di poter anche ritrovare chi eravamo, chi, quali erano i nostri interessi, specificarli di più, sicuramente. Però è quello che riconosco, che nonostante la distanza, comunque c'era un'intesa, non so come dire, una tutela dell'altro, non era una distanza scontro. scontro o come dire di respingimento dell'altro, assolutamente. Nella distanza ci siamo tutelate a vicenda, anche proprio quando una avanzava e l'altra magari rimaneva indietro, ci preoccupavamo a vicenda, no? Di non danneggiare l'altro.
Poi qualcosa ha cominciato a cambiare. Forse la maturità, forse una vita più colma, più definita, senza più il bisogno di difendere il proprio territorio. E io e mia sorella gemella, dopo i 60 anni, abbiamo cominciato a riavvicinarci. Oggi capita che permetta a mia sorella di venire dal mio parrucchiere e capita sempre più spesso che passiamo del tempo al telefono a raccontarci dei nostri mariti, a parlarci dei nostri primi acciacchi. Ma tu cosa prendi? Da che medico vai? Mi trovo spavalda ora. Affronto lo sguardo dell'altro in modo spregiudicato, agendo in anticipo. Indovina indovinello, chi è la Rossana e chi è Francesca? E poi è arrivato quel giorno, circa un mese fa, giorno che ha ispirato la stesura di questa storia, in cui mia sorella Francesca mi ha offerto in dono una nuova cartolina. Questa volta due donne vicine che si sussurrano qualcosa all'orecchio in modo complice. Qualcosa tra noi era davvero cambiato. Oggi mi guardo dall'esterno e penso a quelle due bambine che hanno convissuto nella pancia della loro mamma per 9 mesi, strette strette, vicine vicine, e che alla nascita hanno lottato alla ricerca della propria unicità e identità, e che ora ritrovano improvvisamente la possibilità di assaporare ancora quella forma di compagnia fatta di intimità, di confidenza, così antica e così viscerale. Sarà la vecchiaia? Dicono che la vita e la morte siano un eterno ritorno alle origini. Lui è Justin Timberlake, che canta Mirrors, che vuol dire specchi. Lo dico perché metti che c'è qualcuno che non mastica l'inglese e quindi non lo sa, ed è stata scelta chiaramente da Luca Micheli perché Rossana ha chiaramente parlato, ha usato la parola specchio. Pronto, ciao Rossana, buongiorno.
Eccoci, è un piacere ritrovarti.
È un piacere mio, un piacere nostro. Rossana, scusami, sono partito dalla parola specchi. Era esattamente così. Cioè, tu ti guardi e dici: mi sto guardando allo specchio con tua sorella.
Sì, soprattutto quando ero piccolina sicuramente rivedevo una mia sosia. E oggi invece sostengo la mia diversità a tutti i costi.
Che hai raggiunto con anni di lavoro, però mi sembra di capire.
Con anni di lavoro, però appunto anche domenica questa è accaduto che ero ad un evento con tante persone e anche l'altro giorno è accaduto tante volte che mi abbiano scambiato per mia sorella Francesca, e quindi però oggi non mi arrabbio più, ecco, diciamo che oggi sono più tranquilla e lascio andare.
Rossana, ci dici quali sono le cose insopportabili che la gente chiede o dice ai gemelli, così magari una sorta di piccolo prontuario per evitare di fare battute o dire cose che a noi sembrano wow, originalissime, e invece i gemelli hanno sentito 1000 volte.
Sì, no, le domande sono sempre le stesse: chi è la più brava, oppure appunto chi è quella che è più ordinata, o comunque vogliono sapere sempre che cosa fa l'una, che cosa fa l'altra, e definire l'una e l'altra in base a o più o meno, ecco. Questo è il giudizio,
è corre tutto
sempre
bilancia.
Su due po', esatto, corre sempre su due poli, e quindi no, queste domande non bisogna farle assolutamente, ascoltare senza come dire avere voglia di fare confronti.
Come sta Francesca? Sa di questa storia? Sa che ce l'hai mandata?
Sì, allora io difatti vorrei, comunque voglio ringraziare mia sorella per avermi dato il permesso di raccontare questa storia così personale e che io ho dedicato a lei, perché come appunto hai raccontato, tutto è cominciato da una cartolina che mia sorella ha regalato a me circa 2 mesi fa e che mi ha fatto riavvolgere il nastro della memoria, e sono andata indietro di più di 40 anni e sono andata a cercare nella scatola dei miei ricordi proprio quella cartolina che avevo tenuto nonostante tutto. Quindi
tra l'altro quella l'immagine, sì, di quelle due cartoline le abbiamo trovate, sì, ce le abbiamo e le abbiamo postate. Se avete voglia di andare a vedervele sul profilo, sì, Facebook di Storia storia di Filosofia, sì, Quotidiana, capite qual è la prima, quella che, sì, tua sorella ti diede quando eri, quando eravate ragazzine, sì, e qual è l'ultima invece che
certo
ti ha dato
e segnano un passaggio molto evidente. Io appunto le ho messe anch'io insieme, e in fondo alla prima, che sembrava anch'essa un dono, era poi un grande monito che mia sorella mi faceva, e invece questa ultima, dove queste due donne si guardano e si sussurrano delle parole da vicino, dicono che sì, qualcosa è cambiato tra noi, è vero.
Rossana, tu sei una psicologa, hai poi fatto questo,
sì,
percorso,
sì,
professionale,
sì,
e lavori con,
sì,
le famiglie anche, dico bene?
Certo, lavoro anche con le famiglie, mi è
capitato,
anche di avere dei gemelli.
Ecco,
certo,
esatto, esattamente,
certo.
Volevo andare lì.
Sì.
E com'è stato?
Sì. E appunto, intanto sono sempre dalla parte di questi bambini che vengono sempre, comunque è più facile educare un unico bambino che due, per cui la prima cosa che colgono i genitori è quello di accomunarli, e quindi di, se uno, anche proprio l'altro giorno, sì, un caso analogo al mio, in cui comunque tutte e due si fa la stessa cosa anche se magari l'altro non gradisce, quindi non vengono tenute conto le differenze, le diverse esigenze, e quindi c'è un unico bisogno che deve essere soddisfatto. È certamente più faticoso da parte dei genitori entrare nella testa di due bambini e non uno.
Rossana, ti ringrazio molto per questa storia, sai dove trovarci, sì, quando vuoi mandarcene altre.
Grazie a tutti voi.
In bocca al lupo, un saluto a Francesca.
Arrivederci, benissimo, grazie.
Ciao.
I'm far away in another place, holding out to more. Just as your pillow, waiting for your love. You in all the ways, in another place. All I'm thinking of, just can't get enough.
Lui è Leon Bridges che canta Beside. Ora passiamo la parola a Ilaria Gaspari per sentire che cosa pensa e che cosa ci dice della storia di Rossana e di Francesca.
La storia di Rossana è molto bella perché è una storia, diciamo, hegeliana. Mi spiego, nel senso che ci racconta come nella creazione di una relazione affettiva di effettivo riconoscimento, quindi che ci permetta di stare davvero dentro quella relazione interamente, essendo compiutamente noi, sia necessario un passaggio, diciamo, dialettico, quindi un passaggio dalla tesi all'antitesi alla sintesi. Le due gemelle, Rossana e Francesca, crescerebbero in una simbiosi in cui Rossana sicuramente, probabilmente anche Francesca, soffrirebbe la difficoltà di vedere la propria identità distinta da quella della gemella. Quindi il periodo di allontanamento che la fa anche soffrire, che crea una sofferenza, una frattura fra le due sorelle, e che appunto le allontana in maniera quindi anche dolorosa, è la premessa necessaria perché loro possano poi in età più matura riavvicinarsi, ma non di un avvicinamento, diciamo, scontato, di un avvicinamento obbligato, ecco, e quindi non sentito e non davvero cercato, ma di un avvicinamento reale, di un avvicinamento volontario, di un avvicinamento che porta su di sé il carico di tutta la loro storia passata, della loro somiglianza incredibile, delle differenze che hanno trovato trasformandosi in due esseri umani davvero complementari.
Matteo Caccia racconta.
A pensarci bene, in fondo essere un gemello identico è un po' come vivere in una specie di mondo parallelo. C'è quest'altra versione di te stesso, nel tuo stesso mondo, nella tua stessa casa. Vedi qualcuno che è proprio come te e che se ne va in giro a fare cose che magari tu non faresti. La storia che vi raccontiamo adesso l'abbiamo ascoltata nel podcast This American Life. Dana Kivis ci racconta la storia di una madre, dei suoi due gemelli identici e di un mistero durato per 48 anni. State con noi. Nell'inverno del 1972, Annette Sklar ha dato alla luce due gemelli, prima Jason e poi Randy, 5 minuti dopo. Il marito di Annette lavorava molte ore e viaggiava parecchio. Annette era spesso a casa da sola a prendersi cura dei gemelli, tra pappe, cambio pannolino e soprattutto ad assicurarsi di riuscire sempre a distinguere quale fosse uno e quale l'altro, perché sembravano esattamente identici. Li differenziava ad esempio con i colori dei vestiti, blu Jay e rosso Randy. Una volta è successo di averli scambiati e di avere dato da mangiare 2 volte allo stesso bambino, mentre l'altro piangeva tantissimo e lei non capiva il perché. La madre ha anche inventato un metodo per rafforzare il piano di sicurezza per le loro identità. Ha usato spille per pannolini blu per Jason e gialle per Randy. Tutto è andato liscio per un po'. E poi, a 6 settimane, è arrivato il momento della prima visita di controllo. Annette li aveva vestiti con la stessa tutina, ma sotto il sistema delle spille per pannolini era attivo e funzionante. Nello studio del medico, un'infermiera ha portato i bambini fuori dalla stanza e pochi minuti dopo l'infermiera è tornata con i gemelli. Le ha detto: «Oh, abbiamo una bellissima sorpresa per te. Ora abbiamo i pannolini usa e getta, i Pampers, sono appena arrivati. Quindi, invece di rimettere ai bambini i tuoi pannolini lavabili, abbiamo usato i nuovi Pampers». L'infermiera aveva mandato all'aria il sistema delle spille. I gemelli erano completamente indistinguibili.
I was very upset. So they go, oh, you're gonna be fine, you're fine, of course.
Io ero molto arrabbiata, racconta Annette. Il controllo era andato bene, i bambini stavano bene, ma salita in macchina, lei era completamente sconvolta. Una volta arrivata a casa, Annette ha messo i bambini sul divano e li ha osservati. A 6 settimane non avevano ancora personalità distinte. Avevano lo stesso peso e nessun segno distintivo. Annette ha dovuto prendere una decisione. Doveva scegliere quale bambino fosse Jason e quale fosse Randy. Non aveva altro su cui basarsi se non sul suo istinto materno e quindi scelse. In fondo si doveva fare così per poter andare avanti e non pensarci più. Jason e Randy oggi hanno 48 anni, lavorano insieme, sono attori comici. Anche adesso sembrano esattamente identici. Quando avevano circa 12 anni hanno scoperto per caso che le loro identità avrebbero potuto essere state scambiate. Stavano trascorrendo un fine settimana estivo al lago con la mamma, la zia Linda e i suoi 2 figli. I ragazzi giocavano mentre Annette e zia Linda parlavano tra loro. È venuta fuori la storia della disastrosa visita dal pediatra e Jason e Randy erano a portata d'orecchio e hanno sentito tutto. Erano furiosi che ciò potesse essere accaduto e anche che la madre lo stesse raccontando in modo scherzoso e disinvolto. E Linda Wallace, che è una donna divertente, rendeva il tutto ancora più divertente e ne ridevano entrambe. Jason e Randy però erano sconvolti. Si resero conto che potevano non essere chi pensavano di essere. Ma la confusione sulle loro identità non è stata risolta ed è rimasto un mistero nelle loro vite per molti anni.
Attention of the class. For 1 second.
My name is.
Hi kids, do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did?
Yeah,
Try
yeah.
Sid and get fucked up worse than my life is?
Huh?
My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic.
Uh-uh.
Why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut.
Shady, wait a minute. That's my girl, dawg.
I don't give a fuck. God sent me to piss the world off.
Hi, my name is what? My name is what?
Da adulti la questione tornò alla ribalta. Avevano circa 40 anni. Randy pensava che forse l'ospedale dove erano nati poteva avere una coppia delle loro impronte di neonati. In quel caso si sarebbero potute confrontare con le loro impronte da adulti. Beh, non aveva torto. I gemelli identici hanno quasi lo stesso DNA, quindi le loro impronte digitali sono molto simili, ma comunque presentano delle differenze. Così Randy chiamò l'ospedale, ma scoprì che i documenti di nascita vengono eliminati dopo 30 anni. Erano vecchi e sfortunati.
Until I was back home last summer with my family.
Finché non sono tornato a casa l'estate scorsa con la mia famiglia. È quello che parla Randy.
And I was digging through, just looking at stuff.
E mentre rovistavo nella casa della nostra infanzia, ho trovato le impronte dei nostri piedi, quelle che avevano preso all'ospedale.
From the hospital, our foot.
Non potevo crederci. La speranza si riaccese. Se avessero trovato qualcuno in grado di confrontare le loro impronte di neonati con quelle da adulti, forse avrebbero risolto il mistero una volta per tutte. Per fortuna la persona giusta esisteva, uno specialista di identificazione forense di nome Kurt Kahn. Quando Kurt vide le impronte che gli mandò Jason, disse che per la maggior parte si trattava solo di macchie di inchiostro inutilizzabili, ma miracolosamente c'era un punto di mezzo centimetro sulla pianta del piede sinistro di Jason che aveva delle linee belle e chiare. Non sarebbe stato difficile giungere all'identificazione. Aveva solo bisogno delle impronte dei piedi adulti di Jason e di Randy. A fronte dell'imminente rivelazione delle loro vere identità, i due gemelli si sono chiesti che cosa avrebbero fatto se avessero scoperto che erano davvero stati scambiati da neonati. Avrebbero cambiato i nomi? Portare l'identità di qualcun altro è un po' come commettere una frode continua. O forse no. Ma c'era una persona di cui Jason era legittimamente preoccupato. La loro madre, Annette, alla quale sono molto legati. Il padre è mancato nel 2009. Annette ha avuto due ictus negli ultimi anni. I figli sono molto protettivi nei suoi confronti e dunque, se lei si fosse sbagliata tanti anni fa, quando aveva deciso chi fosse Jason e chi Randy? Ma Annette non era preoccupata di conoscere la verità. Come sempre detto, si fidava del suo istinto materno. Insomma, Jason era il più preoccupato di tutti. Lasciamo l'autostrada, varchiamo i cancelli del quartiere di Kurt e ci fermiamo davanti a casa sua. Ci accoglie un uomo alto, con i baffi folti e la voce simile a quella di un orso nei cartoni animati. Kurt ha lavorato 25 anni come specialista in identificazione forense per i dipartimenti di polizia di Beverly Hills e Los Angeles. Dopo molte chiacchiere arriva il momento di prendere le loro impronte adulte. Kurt sparisce nel suo ufficio. Dopo solo 20 minuti finisce. Fa sedere Jason e Randy sul divano e poi glielo dice.
Wow, whoa, my God. Oh my God.
Thanks, Kurt.
Right, travels. Have a good trip.
Thanks. Thank you. We'll be in touch soon, okay?
Oh, my God.
Durante il viaggio di ritorno a casa di Randy, la loro famiglia chiama. Per prima cosa, la moglie di Randy, Amy, che gli chiede non come stai, ma chi sei? Arriviamo a casa tutti insieme. Annette è lì con i suoi quattro nipoti. Ci sono anche gli zii. Ci riuniamo intorno all'isola della cucina. La figlia di 5 anni di Jason, Noah, si aggrappa a lui. Sono tutti emozionati, un po' nervosi.
Okay. We got the results and we found out.
Abbiamo ottenuto i risultati e abbiamo scoperto che io sono io e lo zio Jason è lo zio Jason. E la madre dice: sono così felice. Avete visto, ne ero sicura. Nel mio cuore sentivo che non mi sbagliavo. E ora sono emozionata, sono felice. Quindi tutto va bene nella famiglia Sclair. Jason è ancora più vecchio di Randy di 5 minuti. Randy è ancora quello che ha trascorso del tempo in un'incubatrice. Non hanno commesso frodi involontarie. Non devono cambiare i loro numeri di previdenza sociale. Il mondo in cui Annette aveva detto che vivevano era davvero il mondo in cui erano sempre stati.
Come on.
Loro sono gli Who, che cantano Who Are You, cioè chi sei, mentre la storia che avete sentito apparteneva alla puntata 691 di This American Life, che si intitolava Giardini di sentieri ramificati, altri universi uguali al nostro ma con una piccola differenza. Questo è il lungo titolo della puntata, ma trovate all'interno, oltre alle altre storie, soprattutto questa storia bellissima di Jason e Randy. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultima, da un punto di vista narrativo, perché si chiude qui la storia, l'ultima puntata di Ti uccido, ma poi venerdì avremo ospite Lilia Zancanelli.
Matteo Caccia racconta.
Siamo ormai quasi alla fine del racconto di Livia Zancanera e del suo podcast originale di Radio 24, che si intitola Ti uccido. Insomma, è accaduto veramente l'incredibile. Lidia e Gabriela hanno perso la vita e tre mesi dopo gli omicidi si tiene l'udienza per le denunce di anni prima di Lidia verso Zlatan Vasiljevic. E qui l'ovvio e assurdo esito. Viene messo un non luogo a procedere per decesso del reo. È ancora più bruciante pensare a tutti gli errori compiuti dalle istituzioni, a partire dalle riduzioni di pena per l'assassino prima che compisse i suoi terribili gesti. Il dolore ancora oggi è implacabile. State con noi.
Perché Lidia non è mai stata una manipolatrice, che Lidia, io non ho mai negli anni che non sono stato insieme a Lidia, io non ho mai sentito dire a Lidia vostro padre non è un buon padre. Lidia non ha mai detto assolutamente niente, perché lei mi diceva che non era giusto da parte sua, nonostante tutto quello che lui avesse fatto, non era giusto da parte sua fomentare ancora di più questi ragazzi. Quindi anche lì non c'era nessuna strumentalizzazione da parte di Lidia, i ragazzi erano liberi di dire quello che volevano. Lei diceva sempre: ragazzi, sentitevi liberi di parlare, di dire quello che volete. Quindi per questo io, la mia prima reazione è stata quella di dire: mi piacerebbe che veniste a vedere la bara. Ma questo era rivolto ai giudici, era rivolto agli assistenti sociali di Schio, perché anche lì è stato un gioco. Siete mai andati a casa di Lidia a vedere che nel fine settimana c'erano 50-60 bottiglie di birra che lui beveva? Questo non è mai stato fatto. Quindi tu pretendi di conoscere una persona facendola venire nel tuo ufficio, bello, lavato, stirato, profumato, e pensando di capire che cosa. Loro avevano la coscienza a posto, perché questo andava là, bello, carino, capelli tagliati, tutto sistemato, arrivava puntuale agli incontri, che è una cosa fondamentale questa, secondo loro. Non so che parametri abbiano per capire una persona. Ripeto, è tutto un gioco. È tutto un gioco, perché loro devono rimettere insieme una famiglia che non è più una famiglia, che è andata in frantumi.
I ragazzi vivono con te, cosa racconti loro?
Guarda, io ai ragazzi non racconto assolutamente niente. Io parlo con loro di quello che è successo, della loro mamma, che era una donna meravigliosa, sia come mamma, come compagna, come figlia, come collega, come amica. L'unica cosa che io cerco di trasmettere a loro è che è successa una cosa gravissima nella nostra vita, è successa una cosa che nessuno mai si augura che succeda. Però insegno a loro che non possiamo farci scudo di quello che è successo. Questo è successo, questo ci è toccato subire nella nostra vita, però non dobbiamo rispondere con l'odio, con la cattiveria. Dobbiamo solo rispondere con tutto l'amore che abbiamo per andare avanti nella nostra vita e cercare di avere una vita normale, anche se normale non lo è più.
Con tutto l'amore che abbiamo, dice Daniele, che ci ha raccontato tutta la storia con coraggio, compostezza e forza. Ma c'è anche chi, per il dolore, non riesce a parlare, la famiglia di Lidia. Nemania, il fratello, ci ha mandato alcune righe.
Nonostante le nostre denunce e le nostre segnalazioni, nessuno ha capito la pericolosità di quell'animale. Tutte le istituzioni insieme ai servizi sociali. Questa negligenza, molto grave, è costata la vita a mia sorella, che non è stata protetta come doveva essere. Io ora cerco di immaginarla in un posto migliore di questo, senza pensare che se n'è andata per sempre. Mi ricordo il suo abbraccio, il suo sorriso e le nostre chiacchierate, che mi mancano ogni giorno.
Il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna. È l'omicidio come emblema di prevaricazione, possesso, controllo, superiorità da parte di un uomo nei confronti di una donna a cui è legato. L'assassino è il marito, l'ex fidanzato, il compagno, il padre dei suoi figli. Il femminicidio non è mai l'inizio di qualcosa, un atto fine a se stesso, e non è mai la fine, perché lascia enormi conseguenze per la famiglia della vittima e per la società. Il femminicidio è la punta dell'iceberg di un sistema che non funziona, di un cortocircuito tra visioni della stessa realtà, tra persone che parlano lingue diverse ed entrano in contatto con la stessa donna, una mamma, una figlia, fidanzata, sorella, che prima di essere vittima di femminicidio è vittima di violenza, indifferenza, ignoranza. Lidia e Gabriella sono state uccise lo stesso giorno, dallo stesso uomo, nella stessa città. Lidia e Gabriella sono due donne distanti, che non si conoscono, ma che si trovano a condividere lo stesso destino, quello che segna oggi la vita dei loro figli, di chi loro ha voluto bene, e anche la nostra. Lidia e Gabriella sono tra i 119 nomi che il 25 novembre 2022, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno illuminato la facciata di Palazzo Madama. Dopo di loro altre donne sono morte e muoiono ancora, sempre una ogni tre giorni, donne vittime di femminicidio, uccise da chi, la maggior parte delle volte, ha le chiavi di casa. Vi ricordate le parole di Lidia? Ce le aveva raccontate Maria.
Non fanno niente per aiutare le donne, poi dopo quando le ammazzano, allora poi corrono tutti.
Ecco, forse, dico forse, se tutti iniziassimo a lavorare insieme, a scandalizzarci prima e non dopo un femminicidio, allora le cose cambierebbero. Impariamo a intervenire se un ragazzo per strada tira uno schiaffo a una ragazza, a chiamare il 1522, il numero antiviolenza e stalking, e a contattare un centro antiviolenza se una nostra amica è in una relazione che non ci convince. A indignarci se qualcuno parla di raptus per definire l'uomo violento che dopo anni di abusi fisici o psicologici uccide una donna. Scandalizziamoci tutti insieme se una donna vittima di violenza sessuale di gruppo viene ancora chiesto perché non hai reagito. Impariamo a intervenire se un ragazzo o una ragazza vengono bullizzati. Impariamo a non dire ai bimbi maschi che se piangono sono delle femminucce e a non dire alle bimbe che devono essere delle principesse. Gli stereotipi sono in tutti noi. Stereotipi, so che è una parola che non vi piace, non piace a nessuno, sembra vecchia, come patriarcato. Ma è così, gli stereotipi sono in tutti noi. E sapete perché? Perché siamo nati immersi nei pregiudizi. Tutti. Io, prima di iniziare questo percorso nel mondo della violenza di genere, ero ignorante, avevo gli occhi chiusi, non vedevo. Ora, invece, provo a cogliere le sfumature. Un'ultima cosa. Ricordatevi che dopo un femminicidio, quando il sipario si abbassa e tutti tornano alle proprie vite, per i familiari delle donne, per chi voleva loro bene, inizia un nuovo calvario, fatto di traumi e di dolori. Una strada lunga, che spesso percorrono da soli. Loro, le vittime collaterali. Daniele dice ogni giorno ai suoi ragazzi che il dolore non è una scusa. Io dico che il loro dolore deve essere il dolore di tutti.
Senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, nata per non sentire l'amarezza.
La chiudiamo con Vasco Rossi che canta Sally, questa puntata che si intitolava L'altra me. Io ringrazio ancora Lidia Zancaner che ci permette di raccontare il suo podcast, che ci ha permesso di raccontarlo e che domani sarà ospite negli studi con noi. Sarà facile perché dalla redazione farà 10 passi e ci raggiungerà in studio, però ringrazio soprattutto l'incredibile, splendida squadra che rende possibile questo programma, che sono in fila senza ordine alcuno: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Carleoni, Federico Bernocchi, che vi ricordo è anche la star, forse probabilmente la star incontaminata e incontrollata dei 2 episodi finali di Don't Tell My Mom, il podcast che è uscito lo scorso lunedì, la puntata finale delle 6 puntate di podcast, che poi in realtà, visto che la serata del Carcano è stata lunghissima, sono diventate 2, quindi sono 6, avete una specie di bonus, sono 7 le puntate finali del podcast. Lo trovate sul sito di Radio 24 e ovviamente sulle piattaforme che utilizzate, e tra le varie storie la penultima, mi pare, Fede, giusto? La terzultima storia è l'incredibile storia di Federico Bernocchi, di cui vorrei citarvi qualcosa ma non lo faccio per non rovinarvi la sorpresa. Andate a ascoltarvela. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!